Cammino di perfezione di Santa Teresa d'Avila. Capitolo secondo. Mostra come non ci si debba preoccupare delle necessità corporali e quale sia il vantaggio della povertà. Punto 1. Non pensate, sorelle mie, che per questo non dobbiate avere di che mangiare, ve l'assicuro io. Non cercate mai di sostentarvi con artifici umani, perché morirete di fame e giustamente. Tenete gli occhi fissi sul vostro sposo, è lui a dovervi provvedere del necessario. Una volta che egli è contento di voi, anche coloro che vi sono meno affezionati vi daranno da mangiare, loro malgrado, come l'esperienza vi ha fatto constatare. Se poi, così facendo, doveste morire di fame, fortunate le monache di San Giuseppe. Ve lo dico io, le vostre preghiere saranno accolte e faranno qualcosa di ciò che ci siamo prefisse. Non dimenticatelo mai, per amore di Dio, figlie mie. Poiché avete rinunciato alle rendite, rinunciato ugualmente a ogni preoccupazione circa il vostro nutrimento, altrimenti tutto sarebbe perduto. Coloro che, per volere di Dio, hanno siffatte preoccupazioni, le abbiano pure. È giustissimo, perché essi seguono la loro strada, ma per noi, sorelle, è una pazzia. Punto secondo. Contare sulle rendite altrui è, secondo me, pensare vanamente a ciò di cui il prossimo gode. Come se con questo gli altri possano cambiare parere e si sentano ispirati a farvi l'elemosina. Lasciate questa cura a colui che può toccare tutti i cuori ed è il padrone delle rendite e di chi le possiede. Noi siamo venute qui seguendo la sua chiamata. Le sue parole sono veritiere, perciò si realizzano sempre. Passeranno piuttosto i cieli e la terra. Non veniamogli meno, noi, e non temiamo che egli ci venga meno. E se talvolta egli ci verrà meno, sarà per un maggior bene, come accadeva ai santi, che, quando venivano uccisi per il Signore, vedevano aumentare la gloria a causa del martirio. Bel cambio sarebbe farla, presto finita con tutto, e godere l'eterna felicità. Punto terzo. Considerate, sorelle, l'importanza di questa raccomandazione. Il motivo per cui la lascio qui per iscritto è che non la dimentichiate dopo la mia morte. Finché vivo, infatti, ve lo ricorderò io stessa, conoscendo per esperienza il gran profitto che si ottiene da metterla in pratica. Meno si possiede, più si è liberi da preoccupazioni. E il Signore sa che mi pare in verità di avere maggiore pena quando le elemosine abbondano che quando ci mancano. Non so se ciò avvenga per aver ormai visto che il Signore ci viene subito in aiuto. Sarebbe ingannare il mondo se fosse altrimenti, farci passare per povere, senza esserlo nello spirito, ma solo esteriormente. Me ne farei uno scrupolo di coscienza. Mi sembrerebbe di approfittare di coloro che ci beneficano, come suol dirsi, e mi sembrerebbe d'essere una di quelle ricche che chiedono l'elemosina. Piaccia a Dio che non sia così, perché laddove esistono, intendo dire dovessero esistere, queste preoccupazioni esagerate di avere l'elemosina, una volta o l'altra si finisce col contrarne l'abitudine e con l'andare a chiedere ciò che non è necessario a chi forse ha più bisogno di noi. Anche se i benefattori, lungi dal perdere alcunché, non potrebbero che guadagnare, noi perderemmo di sicuro. Dio non voglia, figlie mie, qualora ciò dovesse accadere, preferirei che aveste rendite. Punto quarto. In nessun modo, dunque, dovete preoccuparvi di questo. Ve lo chiedo come un'elemosina per amore di Dio. E se la più giovane tra di voi venisse a scoprire per caso una tale propensione in questa casa, invochi sua maestà e lo faccia presente alla maggiore. con umiltà le dica che è in errore e che, così facendo, a poco si arriverà alla perdita della vera povertà. Io spero nel Signore che ciò non avvenga e che Egli non abbandonerà le sue serve. A tal fine, se non altro, poiché mi è stato comandato di scrivere, l'avviso di questa povera peccatrice serva a ricordarvelo. Punto 5. Credetemi, figlie mie, per il vostro bene, Dio mi ha fatto capire qualcosa dei tesori racchiusi nello spirito della santa povertà, e quelle tra voi che ne faranno esperienza lo capiranno. Forse però non tanto come me, perché io non solo non sono stata povera di spirito, malgrado ne avessi fatto il vuoto, ma insensata. La povertà è un bene che racchiude in sé tutti i tesori del mondo. Racchiude anche in sé il tesoro di molte virtù. Non lo affermo assolutamente, perché non conosco il valore di ciascuna di esse, e non intendo pronunciarmi su ciò che non conosco, ma per conto mio ritengo che ne abbracci molte. La povertà ci assicura un gran dominio, intendo dire che ci rende padroni di tutti i beni terreni, dal momento che ce li fa disprezzare. E se dicessi che si pone in autorità su tutti questi beni, non mentirei. Che mi importa, infatti, dei re e dei potenti, se non voglio le loro ricchezze? Ne intendo compiacere a essi, quando per causa loro mi può accadere di dover dispiacere, sia pur poco, a Dio. Ma andrei tutto a male. Mi sembra infatti che onori e denaro vadano sempre di pari passo. Chi desidera gli onori non disprezza le ricchezze, mentre chi disprezza le ricchezze poco si cura degli onori. Punto sesto. Si cerchi di capire bene questo perché, a mio avviso, il desiderio degli onori trae sempre con sé un qualche attaccamento a rendite e a denari. È assai raro, infatti, che sia oggetto di onori nel mondo chi è povero. Anzi, sebbene ne sia degno, è tenuto in poco conto. La vera povertà trae con sé un onore così grande che sarebbe quasi insopportabile. Ma la povertà che si abbraccia solo per Dio non ha bisogno, ripeto, di contare nessuno tranne Lui. È fuori d'ogni dubbio che, non avendo bisogno di nessuno, si abbiano molti amici. Io l'ho constatato per mia esperienza personale. Punto 7. Poiché su questa virtù si sono scritte tante cose che io non so comprendere né tantomeno spiegare, confesso che ero così estasiata che finora non mi ero resa conto della necessità di parlarne. Ora che me ne sono accorta, tacerò, ma ciò che è stato detto resti detto, se si trova che va bene, e sia tutto per amore del Signore, poiché la nostra insegna è la santa povertà, che all'inizio della fondazione del nostro ordine era stimata e osservata fedelmente dai nostri santi padri. Chi conosce bene la storia mi ha assicurato che essi non conservavano nulla un giorno per l'altro, e dal momento che non la pratichiamo più con altrettanta perfezione esteriore, procuriamo almeno di osservarla in modo perfetto nel nostro intimo. Per due sole ore di vita il premio sarà senza fine. E quand'anche non me ne fosse altro che quello di seguire un consiglio di Cristo, la paga sarebbe sempre grande. Punto 8. Ecco le armi che devono figurare sulla nostra bandiera e che dobbiamo custodire in ogni circostanza, in casa, nel modo di vestire, nelle parole e soprattutto nel pensiero. Finché vi atterrete a questa norma, non temete che abbia a decadere l'osservanza della regola in questa casa, con l'aiuto di Dio, perché, come diceva Santa Chiara, forti mura sono quelle della povertà. Di queste mura, ella diceva, voleva vedere i recinti, i suoi monasteri, e certamente se la si osserva davvero, l'onore del monastero e tutto il resto viene salvaguardato molto meglio che non con sontuosi edifici. Guardatevi bene dal costruirne di tali. Ve ne scongiuro in nome di Dio e del suo sangue, e se posso dirlo in buona coscienza, mi auguro che crollino il giorno stesso in cui siano costruiti e vi ammazzino tutte. Ve lo dico con buona coscienza e lo chiederò a Dio. Punto 9. Mi sembra assai sconveniente, sorelle mie, costruire grandi case con il denaro dei poveri. A tanti di loro manca il necessario. Dio non vi permetta mai di avere più di una povera e piccola casa. Cerchiamo di somigliare in qualche cosa al nostro re, che non ebbe per casa se non la bella stalla di Betlemme, dove nacque. Coloro che le costruiscono grandi avranno i loro buoni motivi. Io non li condanno certo. Essi nutrono intenzioni diverse. Ma per 13 poverette, qualunque angolo è sufficiente. Se reso necessario dalla stretta clausura, potrete avere anche un giardino e romitori dove ritirarvi a pregare. Tanto meglio, perché la nostra miserabile natura ha bisogno di sollievo. Ma edifici e dimore spaziose, con alcunché di ricercato, niente. Dio ce ne liberi. Ricordatevi sempre che il giorno del giudizio farà tutto cadere. Che sappiamo se tal giorno verrà presto? Punto 10. Ora che la casa di 12 povere piccole monache faccia un gran rumore cadendo, non sta bene, perché i veri poveri non fanno mai rumore. Essi devono essere gente senza rumore, perché si abbia di loro compassione. E quale sarà la vostra gioia se vedete qualcuno scampare dall'inferno per l'elemosina che vi avrà fatto? Tutto certo è possibile, tanto più che voi siete molto obbligate a pregare costantemente per le anime dei vostri benefattori, dandovi essi da vivere. Il Signore, infatti, benché tutto ci venga da Lui, vuole che siamo riconoscenti alle persone mediante le quali ce lo offre, e non bisogna trascurare questo debito di gratitudine. Non ricordo più quello che avevo cominciato a dire, perché mi sono allontanata dall'argomento. Credo che così abbia voluto il Signore, perché non avrei mai pensato di scrivere quello che ho detto ora qui. Sua Maestà ci sostenga sempre con il suo aiuto, affinché non venga mai meno fra noi la perfezione di povertà. Amen.